Buonasera carissimi amici ascoltatori, un caloroso abbraccio da parte mia, grazie per essere ancora all'ascolto e per essere presenti al nostro secondo appuntamento della settimana. Voglio presentare il capitolo 9 dell'Epistola ai Romani, facendo mie le argomentazioni presenti nel commentario biblico edito in 3 volumi nel 1976 da Voce della Bibbia. In esso troviamo scritto: Paolo ha raggiunto col capitolo 8 il culmine della sua argomentazione e tutto è pronto per un'applicazione pratica del suo insegnamento sul modo di essere riconciliati con Dio e di mantenere sempre vivo questo rapporto. Egli ha esposto già le dottrine della giustificazione, santificazione e glorificazione. Ora però sorge un altro problema, la questione ebraica. L'Apostolo deve aver affrontato questa difficoltà più volte. Si tratta sostanzialmente di questo. Questo nuovo Vangelo della giustificazione mediante la fede, al posto della giustificazione mediante l'osservanza della legge, che rende possibile anche la salvezza dei gentili, abolisce i diritti e i privilegi della razza ebraica e inoltre essa non è più canale della rivelazione. Nell'ordine della grazia gli ebrei vengono messi da parte, senza più alcuna funzione. Che valore ha avuto dunque la loro storia e quale sarà il loro futuro? I fatti storici e il Vangelo predicato da Paolo non sembrano andare d'accordo. Quindi il Vangelo dell'Apostolo, secondo cui vi sarebbe un nuovo modo di vivere i propri rapporti con Dio, deve essere falso. Non v'è predicazione che possa togliere agli ebrei il posto che hanno nella rivelazione di Dio. Paolo si rendeva ben conto della serietà di questa obiezione. Ciò significava che egli era accusato di non essere un vero apostolo e che il suo Vangelo non era considerato credibile. Ma questa non era comunque la pena più grande. La tragedia degli ebrei era che erano stati lasciati da parte nel corso della progressiva rivelazione di Dio e al di fuori dell'economia della grazia. Paolo quindi si occupa soprattutto di questo problema storico. Era ovvio che il popolo di Dio stava perdendo il proprio posto nel regno e che stavano subentrando i gentili. Il Vangelo predicato ai pagani veniva prontamente accettato e si aveva la netta impressione che Israele non fosse né salvato né utile a qualcosa. Quando i gentili vivevano nel peccato, Israele aveva la rivelazione di Dio. Essi costituivano il popolo eletto da Dio. Eletti e respinti, messi da parte. Come può essere? L'Apostolo propone la soluzione mediante 3 affermazioni. La prima riguarda l'assoluta sovranità di Dio, versetti dall'1 al 29. La seconda la responsabilità degli ebrei nella situazione storica, versetti dal 30 al 2 del capitolo successivo, il capitolo 10. E la terza riguarda il misericordioso piano di Dio, capitolo 11, versetti dall'1 al 36. Questo è ciò che dice il commentario che ho appena citato. Possiamo dire ancora che l'Epistola ai Romani, dal capitolo 1 al capitolo 8, è dottrinale. Dal 9 all'11 è dispensazionale e dal 12 al 16 è centrata sui doveri. In altre parole, i primi 8 capitoli enfatizzano la fede e i capitoli che vanno dal 9 all'11 enfatizzano la speranza. Gli altri, quelli dal 12 al 16, enfatizzano l'amore. C'è anche un altro modo di vedere questa lettera. La prima sezione si occupa della salvezza, la seconda della segregazione e la terza del servizio. Paolo ha concluso i primi 8 capitoli dei Romani mettendo la salvezza su solide basi perché l'intera razza umana è perduta. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Così Paolo ha scritto in Romani al capitolo 3, versetto 23. Dio ha reso la salvezza disponibile per tutti, solo su una base, la fede nel Signore Gesù Cristo. Ora Paolo è pronto a discutere questa seconda parte. Alcuni hanno cercato di sminuire questa sezione, definendola solo un'appendice. Altri minimizzano la sua importanza dicendo che è una parentesi e che non è pertinente. In realtà non solo è pertinente, ma è vitale per la logica, la dottrina dell'epistola. In un certo senso il capitolo 8 e il capitolo 12 della lettera ai Romani possono essere uniti come due vagoni. Ma Paolo non voleva formare un treno scrivendo questa epistola ai Romani. Questa lettera non è un treno ma un ruscello. I capitoli dal 9 all'11 non possono essere tolti, come non si può togliere la sezione centrale di un ruscello. Questi tre capitoli sono dunque essenziali per la corretta interpretazione dell'epistola. Ci sono importanti aspetti che rivelano il significato di questa sezione, la sezione che va da Romani capitolo 9 all'11, il fattore psicologico, il fattore storico e il fattore dottrinale. Il fattore psicologico ha a che fare con l'esperienza personale dell'Apostolo Paolo. Non è giusto dire, come alcuni fanno, che l'epistola viene dalla testa dell'Apostolo e Galati, l'altra epistola di Paolo, dal suo cuore. Il cuore di Paolo è totalmente esposto all'inizio del capitolo 9 e, ad essere sinceri, in tutta questa sezione. C'è un gran salto tra il capitolo 8 e il 9. Il capitolo 8 si chiude nelle alte sfere del trionfo, della gioia, nella prospettiva della non separazione dall'amore di Dio in Cristo Gesù, il nostro Signore. Il capitolo 9 si apre nel piano basso della disperazione, del dolore. Ovviamente è il cambio di soggetto che porta il dolore al cuore dell'Apostolo. Vedremo questo considerando il testo. Il fattore storico prende in considerazione la posizione unica, l'elezione del popolo di Israele e il problema ai giorni di Paolo. Le interpretazioni moderne hanno spesso fallito nel prendere tutto questo in considerazione. La Chiesa dei nostri giorni è per la maggior parte gentile. Le origini giudaiche sono state quasi del tutto dimenticate. Le persone pensano che le promesse dell'Antico Testamento siano state assorbite dalla Chiesa. L'affermazione arbitraria è che la Chiesa sia erede delle promesse del Vecchio Testamento e che Dio abbia finito con il popolo di Israele. Dio non ha per niente finito con il suo popolo, come vedremo. Un importante commentatore scrisse: «Si è sempre dato per scontato, nell'interpretazione cristiana, che i giorni del giudaismo siano finiti e che una chiesa eletta e di più alto livello, costruita sulla fede in Cristo, era l'intento della legge e dei profeti, che fosse inoltre dovere di tutti i giudei abbandonare la loro peculiarità e unirsi a questa chiesa. Viene stranamente dimenticato che la chiesa madre in Gerusalemme e in Giudea non ha mai avuto un gentile tra i suoi membri. Nessun gentile vi poteva essere ammesso e ogni membro del corpo primitivo era zelante nella legge. Accettarono Gesù, il Messia, ma non abbandonarono i costumi e le speranze del Vecchio Testamento. La cristianità ha sofferto non poco del continuo tentativo di interpretazione storica fatta non dal punto di vista giudaico, ma dal punto di vista gentile. La Chiesa è in Gerusalemme, non quella ad Antiochia, ad Efeso o a Roma, fornì l'unica sufficiente visione storica. E avere una visione molto ristretta delle cose, dire che Dio ha finito con la nazione di Israele. La risposta di Paolo alla domanda «Dio ha forse ripudiato il suo popolo?» è un netto «no, no di certo», come è scritto in Romani 11, al primo versetto. Paolo mostrerà che le promesse fatte da Dio al popolo di Israele saranno adempiute a favore di quella nazione. Mostrerà anche che Dio ha fatto delle promesse alla Chiesa e oggi sta chiamando delle persone elette, sia giudei che gentili, per formare la Chiesa. Questa è esattamente la conclusione a cui giunse il Consiglio di Gerusalemme. Leggiamo a questo proposito nel Libro degli Atti, al capitolo 15, dal versetto 13 al 18. Quando ebbero finito di parlare, Giacomo prese la parola e disse: «Fratelli, ascoltatemi. Simone ha riferito come Dio all'inizio ha voluto scegliersi tra gli stranieri un popolo consacrato al suo nome, e con ciò si accordano le parole dei profeti, come sta scritto: dopo queste cose ritornerò e ricostruirò la tenda di Davide, che è caduta, e restaurerò le sue rovine e la rimetterò in piedi, affinché i rimanenti degli uomini e tutte le nazioni su cui è invocato il mio nome cerchino il Signore. Dice il Signore che fa queste cose, a lui note fin dall'eternità». Giacomo diceva molto chiaramente che Dio sta chiamando delle persone nel suo nome. Quando avrà finito questo, rimuoverà la Chiesa dalla terra e tornerà da Israele. Ma anche a quel tempo Dio non avrà finito con i gentili. Ci viene detto che tutti i gentili salvati in quel momento entreranno nel regno con Israele e il regno di Dio verrà su questa terra. Questo fattore storico non può essere ignorato. Il fattore dottrinale riguarda la giusta interpretazione dispensazionale e il sovrano proposito di Dio. Paolo ha tracciato nei primi 8 capitoli i soggetti di peccato, salvezza, santificazione, cioè tutto il percorso della grazia alla gloria. In questa era, nazionalità, rituali e cerimonie non hanno peso davanti a Dio. La fede è la sola cosa che Dio accetti dagli uomini. Ogni persona, senza riguardo a razza e condizione, può trovare pietà. Questo sembra livellare le stesse distinzioni fatte nel Vecchio Testamento. Paolo risponde anche a questo e comincia con una domanda retorica. Dio ha forse ripudiato il suo popolo? La risposta, chiaramente, è no. Paolo inizia questa epistola dicendo che il Vangelo è prima per i giudei, come detto in Romani 1, al versetto 16. I capitoli dal 9 all'11 compongono una sezione molto importante. Può non interessare la dottrina cristiana, ma tratta della sezione profetica della Bibbia che rivela che Dio non ha finito con Israele. Iniziando l'analisi del capitolo 9, vedremo che questo ha a che fare con le relazioni passate di Dio con Israele. Nel capitolo 10 vedremo le relazioni presenti di Dio con Israele e nel capitolo 11 le relazioni future di Dio con Israele come nazione. Il fatto che Dio abbia trattato con Israele nel passato non derivava dalle loro eccezionali qualità o dagli sforzi superiori. Al contrario, tutte le azioni di Dio si trovano nella sua volontà sovrana. I suoi rapporti si basano sulla pietà, quelli con Israele e quelli con tutti gli altri, io e voi compresi. Leggiamo ora i primi 13 versetti del capitolo 9 dell'Epistola ai Romani. Dico la verità in Cristo. Non mento, poiché la mia coscienza me lo conferma per mezzo dello Spirito Santo. Ho una grande tristezza e una sofferenza continua nel mio cuore, perché io stesso vorrei essere anatema, separato da Cristo per amore dei miei fratelli, miei parenti secondo la carne, cioè gli israeliti, ai quali appartengono l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il servizio sacro e le promesse, ai quali appartengono i padri e dai quali proviene, secondo la carne, il Cristo, che è sopra tutte le cose, Dio benedetto in eterno. Amen. Però non è che la parola di Dio sia caduta a terra. Infatti, non tutti i discendenti di Israele sono Israele, né per il fatto di essere stirpe d'Abramo sono tutti figli d'Abramo. Anzi, è in Isacco che ti sarà riconosciuta una discendenza. Cioè, non i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come discendenza. Infatti, questa è la parola della promessa. In questo tempo verrò e Sara avrà un figlio. Ma c'è di più. Anche a Rebecca avvenne la medesima cosa quando ebbe concepito figli da un solo uomo, da Isacco, nostro padre. Poiché prima che i gemelli fossero nati e che avessero fatto del bene o del male, affinché rimanesse fermo il proponimento di Dio secondo elezione, che dipende non da opere ma da colui che chiama, le fu detto: il maggiore servirà il minore. Come scritto: ho amato Giacobbe e odiato Esaù. L'introduzione presente nel primo versetto sembra troppo formale per essere scritta dall'apostolo Paolo, ma dobbiamo ricordarci che nel momento in cui scriveva questa lettera era accusato di essere un nemico del suo stesso popolo. In Atti 23, al versetto 12, ci viene detto infatti: quando fu giorno, i giudei ordirono una congiura e con imprecazioni contro se stessi fecero voto di non mangiare né bere finché non avessero ucciso Paolo. Ora Paolo usa una delle sue espressioni preferite. Io dico la verità, non mento. È impossibile per noi apprezzare adeguatamente l'angoscia di Paolo per la sua nazione. La sua pazienza davanti alla continua persecuzione ne è un segno. Sapeva come il popolo si sentisse riguardo a Cristo e al cristianesimo, perché si era sentito allo stesso modo anche lui. Era stato un fariseo, un capo. Desiderava che loro andassero a Cristo, come aveva fatto anche lui. Vorrei a questo punto dare una traduzione leggermente diversa del versetto 3. Io vorrei, anche se so che ciò non è possibile, essere io stesso anatema, cioè destinato alla distruzione, separato da Cristo, per il bene dei miei fratelli secondo la carne. La versione corretta è quella che abbiamo nelle nostre Bibbie, ma io la capisco solo se essa è l'espressione accurata dell'amore dell'Apostolo per i suoi connazionali. Perché dico questo? Perché l'Apostolo ha appena finito di dire, nel capitolo 8, che niente ci può separare dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Ora dice: vorrei essere separato. Si potrebbe allora pensare che questo sia un gesto retorico da parte di Paolo, una sua mancanza di sincerità. Ma Paolo è sempre sincero e non è tipo da gesti retorici. Quindi credo che stia dicendo: un tempo io ero separato da Cristo, proprio come i miei fratelli. So che ora non posso più essere separato e voglio che loro vengano a conoscere Cristo come me. Il professor Bengel disse, a questo proposito: non è per niente facile definire la misura dell'amore di un Mosè o di un Paolo. Vi domanderete cosa c'entra adesso Mosè. Bene, Mosè esprime lo stesso sentimento in Esodo al capitolo 32, nei versetti 31 e 32, che vado subito a leggervi. Mosè dunque tornò al Signore e disse: ahimè, questo popolo ha commesso un grande peccato e si è fatto un dio d'oro. Non di meno, perdona ora il loro peccato, se no, ti prego, cancellami dal tuo libro che hai scritto. Anche Mosè sapeva bene che ciò non era possibile, ma intercesse in questo modo per il popolo. Paolo pone di fatto a questo punto la domanda: chi sono gli israeliti? La risposta data dall'Apostolo si può suddividere in 8 punti. Ci sono infatti 8 cose che identificano un israelita, vediamole. Come prima cosa, l'adozione. L'adozione era nazionale, riguardava la nazione come entità, non i singoli individui. L'unica nazione che Dio abbia mai chiamato figlia è quella di Israele. Tu dirai al Faraone: così dice il Signore, Israele è mio figlio, il mio primogenito. Così è scritto in Esodo 4, al versetto 22, e ancora, per voltare pagina, in Deuteronomio, al capitolo 7, versetto 6, leggiamo queste parole. Infatti tu sei un popolo consacrato al Signore, tuo Dio. Il Signore, il tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Dio intendeva davvero dire quello che ha detto, oppure no? Se non lo intendeva, non so come si possa credere a ciò che è scritto nella Bibbia, ad esempio in Giovanni 3,16. Il Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Entrambe le promesse sono infatti nello stesso libro. Io credo a Giovanni 3,16, così come credo a Deuteronomio 7, versetto 6. Dio disse ancora: quando Israele era fanciullo, io lo amai e chiamai mio figlio fuori d'Egitto. Così è scritto in Osea 11, al primo versetto. Dio parla alla nazione, non solo a un individuo, alla nazione di Israele come sua figlia. Non disse questo di nessun altro. L'adozione quindi riguarda Israele. Ma vedo che il tempo a mia disposizione anche questa sera è terminato, quindi non possiamo più andare avanti in questi concetti che identificano gli israeliti, quindi ne parleremo ancora domani, augurandomi che voi ci possiate seguire. Quindi appuntamento al solito orario. Ciao. Buonasera carissimi amici e soprattutto un bentornati al nostro ascolto. Bene, anche oggi quindi possiamo andare avanti nel nostro studio, nelle nostre riflessioni riguardo a questa epistola importantissima, l'epistola che Paolo scrisse ai Romani. Siamo giunti al capitolo 9. Ieri abbiamo visto che Paolo pone una domanda, e cioè: chi sono gli israeliti? La risposta data dall'Apostolo si può suddividere in 8 punti, 8 cose che identificano un israelita. L'adozione come primo aspetto. L'adozione, che era nazionale, riguardava la nazione come entità, non i singoli individui. La seconda cosa che identifica un israelita è la gloria, cioè la presenza fisica di Dio con loro, come si manifestava nel tabernacolo e più avanti nel tempio. Esodo 40, versetto 35 ci dice: «Quando Israele era fanciullo, io l'amai e chiamai mio figlio fuori d'Egitto». I figli di Israele sono state le uniche persone ad aver avuto la presenza visibile di Dio. Non c'è nessuna presenza visibile di Dio oggi. Dobbiamo ricordarci di questo. Perché la Chiesa non ha questa presenza visibile? Perché lo Spirito di Dio entra in ogni credente, rendendo reale Cristo, che è alla destra di Dio. Terzo punto che caratterizza gli israeliti, i patti. Dio ha fatto certi patti con la nazione di Israele e intende portarli avanti fino in fondo. Alcuni li ha già compiuti. Disse che avrebbe fatto di loro una benedizione per tutte le genti. Disse a Davide che uno sarebbe venuto dalla sua discendenza. Tutto questo è stato compiuto nella persona del Signore Gesù Cristo. Dio fece molti patti con Israele, con Abramo, con Davide, con la nazione, e non li ha fatti con nessun altro. Ad Israele quindi appartengono i patti. Quarto punto che identifica un israelita è la legge. La legge mosaica è stata data alla nazione di Israele. In Esodo 19, al versetto 5, troviamo queste parole: «Dunque, se ubbidite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia». Poi disse: «Quanto a te, parla ai figli di Israele e di loro: badate bene di osservare i miei sabati, perché il sabato è un segno tra me e voi per tutte le vostre generazioni, affinché conosciate che io sono il Signore che vi santifica». Esodo, abbiamo letto, 31, versetto 13. Dio ha cambiato la legge? Ha annullato la legge? Dio non ha cambiato la legge, ma ha certamente cambiato noi. Noi siamo in Cristo e questa è una nuova relazione. Dio diede la legge, abbiamo visto, ad Israele. Quinto aspetto che caratterizza un israelita è il servizio di Dio. Questo aspetto ha a che fare con l'adorazione al tabernacolo e nel tempio. Gli israeliti dovevano essere un regno di sacerdoti. Infatti è scritto in Esodo 19, al versetto 6: «E mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figli di Israele». La nazione però abbandonò Dio, ma Dio non abbandonò il suo proposito di far di loro dei sacerdoti. Dio prese la tribù di Levi, dandole la responsabilità di servire e occuparsi del tabernacolo e più tardi del tempio. Nel futuro, nel regno del millennio, la nazione di Israele sarà di nuovo il sacerdozio di Dio su questa terra. Sesto punto che identifica, che caratterizza un israelita, sono le promesse. Il Vecchio Testamento è pieno di promesse fatte a queste persone. Dio disse ad esempio a Giosuè, leggiamo dal capitolo 1 di Giosuè, il versetto 2: «Mosè, mio servo, è morto. Alzati dunque, attraversa questo Giordano, tu, con tutto questo popolo, per entrare nel paese che io do ai figli di Israele». I figli di Israele dovevano occupare il paese. Oggi la terra di Palestina sta sbocciando come una rosa, ma per la maggior parte è ancora arida e deserta. Sarà di nuovo una terra bellissima quando il Signore Gesù verrà a regnare. La terra di Palestina appartiene al popolo di Israele. Settimo aspetto, i padri. Questo si riferisce ad Abramo, Isacco, Giacobbe, che ovviamente sono padri solo di Israele. Ottavo aspetto, Cristo, il Messia. Quando venne su questa terra come uomo era un giudeo. La donna al pozzo, ad esempio, lo chiamò giudeo. Puoi controllare in Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 4, versetto 9. Paolo è attento nel dire che noi non lo conosciamo più secondo la carne. Quindi da ora in poi noi non conosciamo più nessuno da un punto di vista umano, E se anche abbiamo conosciuto Cristo da un punto di vista umano, ora però non lo conosciamo più così. Paolo dice queste cose in Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 16. Paolo identifica Gesù come Dio e per lui è il Dio uomo. Giovanni, invece, nel suo Vangelo, al capitolo 1, nel versetto 14, ci ricorda: e la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di un unigenito dal Padre. Cristo venne come un bambino nella nazione di Israele. Forse Cristo, il Messia, dovrebbe essere separato dagli altri 7 punti perché è il più grande, in assoluto. Infatti egli non viene in aiuto ad angeli, ma viene in aiuto alla discendenza di Abramo. Così è scritto in Ebrei 2, al versetto 16. L'Israele di un altro periodo storico è già stato identificato. Ora identifichiamolo ai giorni di Paolo e anche ai giorni nostri. Però non è che la parola di Dio sia caduta a terra. Infatti non tutti i discendenti di Israele sono Israele. Questa è una strana espressione di Paolo. In altre parole, l'Apostolo dice: non tutti i discendenti naturali di Israele sono il vero Israele. I giudei ai giorni di Paolo sollevarono la domanda sul perché i giudei non avessero accettato Cristo con tutto il cuore, visto che la loro era una nazione eletta. Non è questo un fallimento da parte di Dio? Paolo ha trattato parzialmente questo problema all'inizio di Romani, capitolo 3. Ora però fa una distinzione tra i discendenti naturali di Giacobbe e i suoi discendenti spirituali. C'è sempre stato un rimanente, un residuo fedele nel popolo di Israele, e quel rimanente, naturale o non naturale, è una discendenza spirituale. Questa è una distinzione all'interno della nazione di Israele, e qui non vengono inclusi i gentili. Il fallimento non è di Dio, sono le persone ad aver fallito. Ricordiamoci sempre che le promesse di Dio non cadono mai. Per questo motivo l'Apostolo dice al versetto 7: né per il fatto di essere stirpe d'Abramo sono tutti figli d'Abramo, anzi, è in Isacco che ti sarà riconosciuta una discendenza. Questo versetto è un colpo formidabile alle argomentazioni di coloro che volevano opporsi a Paolo. Se il seme fosse stato inteso solo come diritto di nascita, allora gli Ismaeliti, i Madianiti, gli Edomiti sarebbero stati inclusi in questo discorso. Anche loro infatti sono figli di Abramo, sono tutti una sua discendenza naturale. Ma essere un discendente naturale di Abramo non era l'assicurazione di essere figli della promessa. Ricordiamo cosa dissero un giorno i giudei a Gesù e quello che lui rispose. Leggerò da Giovanni, capitolo 8, il versetto 39 e il 44. Voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quello che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Questo per dire che non i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come discendenza. Ho letto il versetto 8 da Romani, capitolo 9. L'Apostolo Paolo fa una chiara distinzione tra l'eletto e il non eletto nella nazione di Israele. I figli della carne non sono i figli di Dio. I figli della promessa sono coloro che sono inclusi nel seme. In Atti 21, al versetto 20, Luca ci dice: ed essi, dopo averlo ascoltato, glorificavano Dio. Poi dissero a Paolo: fratello, tu vedi quante migliaia di giudei hanno creduto, e tutti sono zelanti per la legge. C'erano in Israele migliaia di giudei che andarono a Cristo dopo la sua morte, dopo la sua resurrezione. Erano gli eletti, e Paolo li ha sempre chiamati Israele. Quando arriviamo però al libro dell'Apocalisse, in quella serie di capitoli nei quali il Signore parla alle chiese, egli dice loro: ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato. I figli della promessa non sono coloro che credono a qualcosa. Isacco non credeva prima di nascere. Isacco era la progenie promessa. Dio promise e mantenne. Infatti questa è la parola della promessa. In questo tempo verrò e Sara avrà un figlio. Ora arriviamo ad alcune affermazioni molto forti. Ma c'è di più. Anche a Rebecca avvenne la medesima cosa, quando ebbe concepito figli da un solo uomo, da Isacco, nostro padre, poiché prima che i gemelli fossero nati e che avessero fatto del bene o del male, affinché rimanesse fermo il proponimento di Dio secondo elezione. Abbiamo letto il versetto 10 e 11 da Romani capitolo 9. Isacco e Rebecca ci sono entrambi dati come esempio di questo principio di elezione divina. Anche se il versetto 11 è una parentesi, la sua verità è di suprema importanza. Possono essere date alcune spiegazioni circa il rifiuto da parte di Dio di Ismaele e della sua discendenza, ma la stessa cosa non sarebbe possibile nel caso dei figli di Isacco e Rebecca. Questi ragazzi erano gemelli. Dio rifiutò la linea della primogenitura per scegliere il figlio più giovane. A quel tempo Giacobbe non aveva fatto alcun bene, Esaù non aveva fatto alcun male. Non è una cosa che si basa sulla nascita. Questa era la stessa per entrambi, così come non si basa sul loro carattere o sulle loro opere. Paolo chiarisce che l'intera questione si basa sul proponimento di Dio secondo elezione. Specifica ulteriormente questa affermazione dicendo che non dipende da opere, ma da colui che chiama. Romani 9,12 dice che dipende non da opere, ma da colui che chiama. Le fu detto: il maggiore servirà il minore. Questa ultima parte del versetto è una citazione antecedente la nascita dei gemelli, dell'episodio citato in Genesi 25, versetto 23. In esso troviamo scritto: il Signore le disse: due nazioni sono nel tuo grembo, e due popoli separati usciranno dal tuo seno. Uno dei due popoli sarà più forte dell'altro, e il maggiore servirà il minore. Paolo prosegue nel suo discorso con un'altra citazione tratta dal libro del profeta Malachia, al capitolo 1, il versetto 2 e 3. Come scritto: ho amato Giacobbe, ho odiato Esaù. Questa affermazione non venne fatta prima che i due ragazzi avessero vissuto le loro vite e due nazioni fossero uscite da loro, ma circa 2000 anni più tardi, e molta della storia era già stata scritta. Un giorno uno studente della scuola biblica disse al suo professore: ho un problema con questo passaggio, non riesco a capire perché Dio odiasse Esaù. Il professore gli rispose: anch'io ho un problema con questo passaggio, ma il mio è diverso. Non riesco a capire perché Dio amasse Giacobbe. Questo è il grosso problema. Non è difficile infatti capire perché Dio rifiutò Esaù. Era un ribelle, un uomo senza Dio e pieno di orgoglio, dal quale venne una nazione, un popolo che volle vivere senza Dio e gli voltò le spalle. Posso capire perché rifiutò Esaù, ma non perché scelse Giacobbe. La Bibbia ci dice che lui, il Signore, fece questa scelta secondo la sua volontà sovrana. A questo punto l'apostolo Paolo fa una domanda ai suoi lettori, una domanda, se vogliamo, plausibile, umanamente parlando. L'apostolo si domanda se, alla luce delle considerazioni fatte su Giacobbe ed Esaù, ci sia o ci sia stata qualche ingiustizia in Dio. Prima di rispondere a questa domanda e prima di approfondire insieme a Paolo il tema della sovranità di Dio, leggiamo i versetti dal 14 al 23. Che diremo dunque? Vi è forse ingiustizia in Dio? No, di certo, poiché egli dice a Mosè: io avrò misericordia di chi avrò misericordia, e avrò compassione di chi avrò compassione. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. La scrittura infatti dice al faraone: appunto per questo ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza e perché il mio nome sia proclamato per tutta la terra. Così dunque egli fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. Tu allora mi dirai: perché rimprovera egli ancora? Poiché chi può resistere alla sua volontà? Piuttosto, o uomo, chi sei tu che replichi a Dio? La cosa plasmata dirà forse a colui che la plasmò: perché mi hai fatta così? Il vasaio non è forse padrone dell'argilla per trarre dalla stessa pasta un vaso per uso nobile e un altro per uso ignobile? Che c'è da contestare se Dio, volendo manifestare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con grande pazienza dei vasi d'ira preparati per la perdizione, e ciò per far conoscere la ricchezza della sua gloria verso dei vasi di misericordia che aveva già prima preparati per la gloria. Cosa si può dire dunque? C'è ingiustizia in Dio? Chiaramente la risposta è no. L'uomo naturale si ribella alla sovranità di Dio. Se sta a Dio prendere una decisione, l'uomo conclude immediatamente che ci sia una ingiustizia. Perché spesso dobbiamo contestare il giudizio di Dio e non facciamo lo stesso con quello degli uomini? Anche se non possiamo entrare nelle misteriose azioni di Dio, possiamo essere sicuri che Lui agisce con giustizia. Non possiamo evitare la dottrina dell'elezione e nemmeno possiamo conciliare l'elezione sovrana di Dio con la libera volontà dell'uomo. Entrambe sono reali. Teniamo in mente che questo è il suo universo. Lui è sovrano. Io sono una piccola creatura sulla sua terra. Posso avere l'audacia di guardarlo in faccia e contestare quello che fa? Questa sarebbe ribellione della peggior specie. Io mi inchino al mio Creatore Redentore, sapendo che qualsiasi scelta che fa è giusta. L'uomo dovrebbe chinare il capo e piegare le ginocchia davanti a Dio e dire: «Non c'è ingiustizia in te», come è scritto in Giovanni 7, al versetto 18. Mosè, ricorderete, voleva vedere la gloria di Dio, e Dio gli disse: «Te la mostrerò, ma non perché sei Mosè». Mosè era una persona importante, stava portando i figli di Israele attraverso il deserto. Dio disse però: «Avrò compassione di chi avrò compassione, lo farò per te, non perché tu sei Mosè, ma perché io sono Dio». Sapete perché Dio mi ha salvato? Non perché io sono io, ma perché Lui è Dio. Lui ha fatto la scelta e io mi inchino davanti a Lui. La grazia di Dio non è dispensata come riconoscimento della volontà umana e neppure come una ricompensa per il lavoro umano. L'uomo pensa che le sue decisioni, i suoi sforzi, portino Dio a guardarlo con favore. Dio è pietoso, ma lo è perché è Dio. Chi siamo noi per contestarlo? Dio dice di aver usato Faraone, ma direte voi: lui non era eletto. No, sicuramente non lo era. Pensate solo alle opportunità che Dio gli diede. Faraone può aver detto: io sono Faraone, prendo io le decisioni qui, mi rifiuto di lasciare andare il popolo di Israele. Dio disse invece: puoi anche pensarla così, ma li lascerai andare. La volontà di Dio, vedete, prevale. Quando le scritture dicono che Dio indurì il cuore di Faraone, significa che Dio forzò Faraone a prendere la decisione che era nel suo cuore. Dio lo forzò a fare quello che lui già voleva fare. Non ci sarà neppure una persona all'inferno che non abbia scelto di esserci. Tu, ricordati, sei quello che prende le proprie decisioni. E mi fermo qua con queste serie riflessioni. Voglio lasciarti proprio con queste ultime parole. Bene, io ti ringrazio per averci seguito ancora una volta e ti rinnovo l'appuntamento a domani sera. Ciao.